11.32, come promesso, ci fermiamo per qualche istante perché parliamo di radio, quindi un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Suoni nell'etere, 100 anni di musica e radio, Volo Libero Edizioni. Noi siamo al telefono con l'autore, il giornalista Simone Fattori. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Appena abbiamo avuto questo libro, insomma, abbiamo detto lo dobbiamo chiamare subito, anche perché hai fatto veramente un lavorone, l'hai presa alla larga, come si usa a dire, sei partito proprio dall'inizio. E hai raccontato, insomma, un libro interessante e ambizioso al tempo stesso, 100 anni di radio attraverso grandi cambiamenti storici, culturali, anche attraverso le varie evoluzioni tecniche e tecnologiche che sono fondamentali, hanno giocato proprio un ruolo importantissimo, no, nella storia della radio.
Anche nella vita del DJ, diciamo così, sì. Perché ho fatto radio negli anni 80 e insomma è molto diverso, anche banalmente quando ti viene in mente una canzone, oggi in pochi secondi è pronta per essere trasmessa.
Sì.
Ai tempi, insomma, bisognava andare in un'altra stanza dove c'erano tutti quanti i dischi, prendere un elenco in ordine alfabetico, cercare, augurarsi che chi lo aveva usato prima di te lo avesse rimesso nel posto giusto. E insomma, come vedi, i tempi si allungano e cambia anche il modo di fare la radio.
Sì, sì, infatti poi racconti nel tuo libro, racconti anche il modo come è cambiato l'ascolto e come si è dovuta in qualche modo aggiustare forse anche la radio, no? A seconda della tipologia del cambiamento dell'ascoltatore nel corso della sua storia. Tu parti appunto proprio dagli esordi, tra l'altro lo diciamo subito, in ogni capitolo fino ai nostri giorni tu prendi sempre in esame sia la storia italiana ma anche la storia, diciamo, americana anglosassone, no? Quindi ci sono sempre questi due paralleli.
Sì, non soltanto, diciamo che i focus sono su Stati Uniti, Europa, in particolare Gran Bretagna, ma anche Francia, Germania, insomma i paesi più importanti, e poi ovviamente l'Italia con una storia gloriosa e abbastanza lunga di radiofonia anche d'Italia.
Sì, è vero, infatti ad un certo punto poi è molto interessante, lo dico anche il libro, noi non potremo raccontarlo tutto, insomma compratelo anche, questo è il momento giusto per leggere, abbiamo un sacco di tempo a disposizione, lo ricordiamo spesso ai nostri amici all'ascolto. Ci sono molte parti proprio tecniche, anche legislative, no?
Beh sì, perché sono i passaggi fondamentali, insomma. Poi mi piace fare dei paralleli perché ci sono delle iniziative così dette legislative, insomma, ma che rientrano spesso anche nel costume in generale e che si espandono e hanno dei riflessi anche sugli altri paesi. Per esempio, tutta la lotta del governo inglese contro le radio pirata viene riecheggiata un decennio dopo in Italia, quando cominciano le radio libere. Però i protagonisti delle radio libere hanno ben presente quell'esperienza, sanno come lottare. E infatti, diciamo, quella battaglia legislativa in Italia dura pochissimo prima che vengano autorizzate, diciamo così, le radio libere e cominci quest'altra epopea che merita e che ha dedicati altri libri specifici, perché è un momento molto importante non soltanto della storia della radio in Italia ma proprio della storia italiana, il momento delle radio libere.
E poi insomma hai toccato un argomento molto caro a Controradio, perché noi con questa emittente nasce proprio in quel periodo lì, in quell'humus politico e storico,
certo.
Lì, ed è una delle poche rimaste, insomma, insieme a Radio Popolare pochissime altre. Però farei un passettino indietro, non ti chiedo di raccontarci dell'Eier degli anni 30, della radio che diventa anche uno strumento in mano al regime fascista di grandi propaganda, che vorrei che tu raccontassi proprio di come dopo la seconda guerra mondiale c'è proprio l'avvento del rock and roll e arriva insomma la musica dei giovani. Quello è uno spartiacque importante.
Sì, è uno spartiacque importante. Beh, allora, dal punto di vista della propaganda, anche lì ci sono tantissime pubblicazioni sull'utilizzo della radio nella propaganda fascista, ce ne sono un po' meno per quanto riguarda l'utilizzo della musica alla radio, e infatti mi sono dilungato particolarmente su questo aspetto perché ha la sua importanza, insomma è un libro che parla molto anche di musica. Una delle domande che mi fanno più spesso quando parlo di questo libro è se è nata prima la radio o prima la musica. Ovviamente è nata prima la musica, però diciamo che con la radio nasce l'industria discografica, perché prima dell'avvento della radio l'industria discografica era poco o niente. Poi nel corso dei decenni l'industria discografica scopre una fitta di pubblico che prima non esisteva, inventa i giovani, la musica si dice spesso, in gergo, e inventa un certo tipo di musica che, come dire, isola da quel punto di vista i giovani, finalmente, in una nicchia tutta loro, e la musica fa da colonna sonora ma anche un po' da membrana che li tiene dentro un ambiente che è rigorosamente vietato agli adulti. E in questo c'è anche la radio. Sì. Che ci dà degli esempi, cito un esempio per tutti: quando Arbore e Boncompagni cominciano a fare la radio dei giovani. Sì. Su Radio Rai, e quindi Bandiera Gialla, e quindi Per voi giovani, e già i titoli insomma sono abbastanza esplicativi, ma la sigla di questo programma recitava espressamente, quindi proprio in apertura, programma rigorosamente vietato ai maggiori di 18 anni. Sì. E lì c'era la musica protagonista che isolava questo gruppo da tutto il resto.
Ecco, ricordiamo che nel tuo libro ci sono diverse interviste, uno l'hai già citato, dei personaggi fondamentali nel raccontare la radio, appunto, che è Arbore, poi c'è Cecchetto, poi hai intervistato anche Linus di Radio DJ, e poi nell'arco dei vari capitoli ci sono questi boxettini che io ho trovato molto godibili, dove praticamente insomma fai dei piccoli focus su vari argomenti sempre legati alla radio. E per esempio, finalmente io dopo un sacco di anni ho scoperto perché le radio statunitensi non hanno un nome ma hanno delle sigle, per esempio, no?
Sì, questa è una grande curiosità. Tra l'altro, quello che forse ho omesso di dire è che queste sigle sono state per tantissimo tempo obbligatorie, nel senso che quelli sono i codici che il governo assegna a chiunque voglia trasmettere radio, e con chiunque intendo anche un radioamatore, cioè anche i radioamatori hanno questo tipo di sigle. Sono divisi, diciamo, per zona est e zona ovest, come spesso succede negli Stati Uniti, e quindi cominciano con un suffisso diverso, W e Y indicano proprio una posizione geografica, ma soprattutto fino agli anni 80 inoltrati era vietato per ogni emittente avere un altro nome. Quindi dovevano assolutamente mantenere la sigla che era stata assegnata dal governo. Molti si inventavano degli acronimi e quindi attraverso la sigla, diciamo così, inventavano una frase che era poi lo slogan della radio. Però fino agli anni 80 inoltrati questo era un obbligo anche di legge. Molte sono rimaste così, altre, appena è stata liberalizzata la situazione, hanno scelto un nome da radio, insomma, molto più memorizzabile.